Lettura di Ars. Siamo di fronte ad uno dei capitoli più importanti della tradizione Soto Zen e in particolare dello Shobogenzo. Shobogenzo che significa tesoro dell'occhio della vera legge. È stato scritto da Dogen e tra il 1231 e il 1253. Il capitolo che adesso stiamo per affrontare intitolato Inmo, e il sottotitolo è Così come è. Cosa vuol dire? Così come è la constatazione del reale, è quella che è la quiditas in latino, quello che è la tatata in sanscrito, cioè la natura della realtà che tu hai di fronte, la natura della realtà, non puoi averla di fronte, tra l'altro è la natura della realtà della quale tu sei necessariamente una parte. Questo termine così o così come è, in mo, scrive Tollini, è venuto a indicare il vero aspetto della realtà, l'oggettività dei fenomeni che ci circondano, prima di ogni discriminazione e valutazione soggettiva da parte dell'uomo, in altre parole. Indica il vero volto della realtà che è nascosto a coloro che osservano i fenomeni e se stessi con atteggiamento egocentrico. Quindi vuol dire percepire la realtà senza egocentrismo, percepire la realtà per quello che è, in mo. E allora in questo testo, in questo inmo del testo dello Shobogenzo, tesoro dell'occhio della vera legge, ecco che Dogen scrive: se volete ottenere la cosa così come è, cioè la quiditas, se volete capire la realtà, ma non basta di capire, qui bisogna viverla, bisogna essere la realtà, quindi non si capisce, si va oltre la comprensione di una cosa. Quindi se volete ottenere, difatti dice, non volete, se volete conoscere o capire, non c'è, non esiste conoscere o capire. Qui si tratta di ottenere, anche se non conosci, anche se non capisci. Anzi, proprio perché non conosci, proprio perché non capisci, è un altro stadio del tuo modo d'essere, della tua coscienza. Se volete ottenere la cosa così com'è, allora dovete essere persone di questa cosa così com'è. Se siete persone di questa cosa così come è, perché preoccuparvi della cosa così come è? Quindi, chi vuole ottenere la cosa così come è, chi vuole essere la cosa così come è, lo sei. Non puoi conoscerla, non puoi vederla, non puoi... È la realtà che fa parte, è la conoscenza interna. È il guanto che si gira al contrario. Ottenere la cosa così com'è, se volete ottenere, chi vuole ottenere la cosa così com'è, deve essere una persona di questa cosa così com'è. Se siete persone di questa cosa così com'è, perché preoccuparvi della cosa così com'è? Il significato è questo, è puntare direttamente all'illuminazione suprema. Questo è il momento che chiameremo così com'è, quello che chiameremo inmo. L'aspetto di questa suprema bellezza, di questa suprema intelligenza, è tale che l'intero mondo delle 10 direzioni non è altro che una piccola parte di questa suprema illuminazione, di questa suprema conoscenza. Inoltre, la conoscenza trabocca oltre l'intero mondo. Anche noi stessi siamo tutti utensili che stanno dentro quell'intero mondo, nelle 10 direzioni. Siamo utensili. Sulla base di che cosa sappiamo che il così come è esista? Lo sappiamo perché il corpo e la mente che si manifestano insieme nell'intero mondo non sono il nostro io. Il corpo non è certamente il nostro io. La vita si riflette nei giorni e nei mesi e non si ferma neppure per un poco. Dove sono andati i volti della nostra giovinezza? Quando li cerchiamo non ne troviamo neanche le tracce. Se osserviamo bene, scrive sempre Dogen, se osserviamo bene, sono molte le cose del passato che non incontreremo mai più. Anche la mente sincera non si ferma e va e viene ogni momento. Benché la sincerità esista, essa non risiede accanto a noi. Però, pur stando così le cose, senza una ragione, esiste la mente del risveglio. Cioè, stando così le cose, però, esiste e intesse come un filo la nostra esistenza, la mente del risveglio, cioè la nostra necessità di essere liberi, di avere una dignità, la nostra necessità di non morire, non perché uno sopravviva, ma perché accede allo stato in cui non si muore più, cioè allo stato nel quale la morte è una condizione che non ti appartiene, perché la conoscenza è morte e tu sei oltre quello stato. Quindi accetti la morte e sei tranquillo. Anche perché, ripeto, dice questo, difatti, ci sono molte cose del passato che non incontreremo mai più. Anche la mente sincera non si ferma e va e viene ogni momento. Benché la sincerità esista, essa non risiede accanto a noi, però, gustando così le cose, senza una ragione, esiste la mente del risveglio. Quando si sia risvegliata questa mente, questa nostra necessità, la fame di bene, bello e vero, la fame d'amore, abbandoniamo le cose con cui si è intrattenuti fino a quel momento. Quando si sia risvegliata questa mente, abbandoniamo le cose perché non hanno più significato e speriamo di udire ciò che non abbiamo mai sentito e cerchiamo di sperimentare ciò che non abbiamo mai sperimentato, e questo non solo per noi stessi. Si sappia che succede questo perché siamo persone del immo, di è così questa cosa, di così com'è. Perché sappiamo di essere persone del così com'è. Perché siamo persone che vogliono ottenere la cosa più bella, la cosa che è così com'è. Siamo persone del così com'è. In realtà è la ricerca dell'essere che è così com'è. Non è aderente a delle forme, non è formato. È così com'è, cioè è lo stato interno di spirito. Lo spirito è così com'è, è la percezione totale della natura delle cose, dove percepire, percipiente e percepito sono la stessa cosa. Dice poi, per certo abbiamo l'aspetto delle persone di così com'è, e beh certo, siamo questo, e in questo momento non dovremmo preoccuparci della cosa così com'è, perché preoccuparsi della cosa così com'è è un non preoccuparsi. Inoltre, non dovremmo sorprenderci della cosa così com'è, è così com'è, cioè percepire la realtà, essere lucidi, quella che è appamada, quella che è l'attendere, l'attenzione, il tendere verso, la presenza in sé, anche. Dice, se è così com'è ci sorprende, ci lascia dubbiosi, e comunque questo così com'è. Esiste anche un così com'è di cui non dobbiamo sorprenderci. Questo non può essere valutato per mezzo della valutazione dei Buddha, né può essere valutato per mezzo della valutazione della mente, non può essere valutato per mezzo della valutazione del mondo, del Dharma, e non può essere valutato per mezzo della valutazione dell'intero mondo. Solo si può dire, siamo di già uomini del così com'è, uomini di Dio, uomini della presenza assoluta. E perché preoccuparci di questa coscienza assoluta, di questo così com'è? Perciò, il così com'è del suono e dell'aspetto è così com'è. E il così com'è del corpo e della mente è così com'è di tutti i Buddha e appartiene a tutti i Buddha il così com'è. Per esempio, una persona che inciampa e cade per terra è compresa come un così com'è, e quando sicuramente così com'è si alza da terra, non si abbia dubbi dal fatto che è caduto per terra. Quindi percezione della realtà, essere presenti a sé, attenzione, appamada, così com'è, essere presenti. La bellezza non è un'illusione o un sentimento, la bellezza è la folgore, la bellezza è quello che ti strani, è quello che ti spacca, è quello che ti rende felice, ti rende entusiasta, ti fa sparire nell'entusiasmo, tu non sei più entusiasta. È così com'è. Cioè la percezione della cosa così com'è, è la meraviglia di essere presenti e di bucare il cielo. E dice poi, se cadiamo per terra, di nuovo ci alziamo da terra, e se cerchiamo di alzarci stando separati dalla terra, alla fine questo risulterebbe impossibile. Quindi, se cerchiamo di alzarci, siamo uniti alla terra, ecco il così com'è. Queste parole dicono che coloro che cadono per terra devono sicuramente alzarsi stando da terra, e che non possono alzarsi senza appoggio sulla terra. Quindi la realtà, in parole povere, è tutta la tua vita. Non è una cosa che vivrai sacralmente da qualche parte o nel dopomorte. È adesso. La bellezza è adesso, il così com'è, è così com'è adesso. Sentite che meraviglia. Prendendo spunto da ciò, si crea l'occasione, prendendo spunto da ciò, si crea l'occasione per ottenere la grande illuminazione. E se ne facciano parole per lasciar cadere il proprio corpo e la propria mente. Cioè, così com'è, è uno strumento per far cadere corpo e mente. E poi, bella, la saggezza è come una pietra che che avviluppa un gioiello. La pietra che non sa di avviluppare un gioiello e il gioiello non sa di essere avviluppato da una pietra. Quando l'uomo capisce questo, egli lo afferra. Questo non è qualcosa che il gioiello si aspetta, né che la pietra si aspetta. Non dipende dalla comprensione della pietra e neppure dal pensiero del gioiello, cioè l'uomo e la saggezza non si conoscono reciprocamente, ma succede che, senti che meraviglia, ripeto, è bellissima questa frase chiave. L'uomo e la saggezza non si conoscono reciprocamente, ma succede, senti che meraviglia, che la via, V maiuscola, che la via a Dio, mettiamo così, sicuramente si accorda con la saggezza. Rileggo ancora, è magnifica. L'uomo e la saggezza non si conoscono reciprocamente. L'uomo non è altra cosa dalla saggezza. L'uomo non si conosce con la saggezza, né la saggezza conosce l'uomo. Ma succede che la via, il cammino verso il cielo, sicuramente si accorda con la saggezza. Quindi è dentro la saggezza, si dice. Chi non ha la saggezza dubita e così, con questo, la perderà per sempre. Chi non ha la saggezza dubita e così con questo la perderà per sempre. La saggezza non è necessariamente essere e non è necessariamente non essere. È contemporaneamente l'essere. Senti che meraviglia. La saggezza non è necessariamente l'essere e non è necessariamente il non essere, ma è contemporaneamente l'essere del pino primaverile e il non essere del crisantemo autunnale. La saggezza non è necessariamente essere e non è necessariamente non essere, ma è contemporaneamente l'essere del pino primaverile e il non essere del crisantemo autunnale. Sempre, adesso entriamo in un altro testo dei tre e questi sono tantissimi testi, ecco perché abbiamo fatto diverse letture dello Shobogenzo, è una cosa meravigliosa, è un po' come quando prendi in mano la filocalia, insomma, dentro ce n'è per sempre. Allora dice questo. Tutti i fenomeni e la natura di ciò che, del Dharma, di ciò che esiste, della norma, di ciò che sostiene, Dharma, ciò che sostiene, tutti i fenomeni e la natura di ciò che è vero, vanno molto oltre la teoria se siano la stessa cosa o siano diversi, vanno oltre una discussione se siano separati o congiunti, poiché non è passato, presente e futuro, non è interruzione e continuità, non è forma, sensazione, ideazione, reazione e coscienza. Proprio per questo è la natura del Dharma, la natura di ciò che esiste, in parole povere, tutti i fenomeni e la natura di ciò che esiste vanno molto oltre la teoria. Se siano la stessa cosa, siano diversi, vadano oltre la discussione, siano separati, congiunti. Non è passato, presente o futuro, non è interruzione o continuità, è essere presenti a sé. La meraviglia è la realtà della realtà. Nello Spirito Santo è bellissimo, no? Anima della mia anima, è più o meno questo, più o meno, più o meno. L'anima della mia anima. Proprio per questo è natura del Dharma. E poi, eccola qua, senti che bella. Quando non ci si veste, quando non si mangia, quando non si parla con gli altri, quando non si usano i sei organi di senso, non c'è samadhi della natura del Dharma. Quando ci si veste, quando non ci si veste, quando non si mangia, quando non si parla con altri, quando non si usano i sei organi di senso, non c'è nessuna possibilità del nimmo, della natura del Dharma. Allora non si è dentro la natura del Dharma perché? Ma perché non ci si veste, non si mangia, non si parla con altri, non si usano i suoi organi di senso. Dunque, parole povere, la natura del Dharma è vivere, è essere presenti a questa meraviglia che ad ogni modo, con tutta la merda che ci può arrivare addosso, è la via a Dio, è la via alla bellezza. E ti dice di fatti, dice, non si è dentro la natura del Dharma quando non si comprende che si deve vestire, si deve mangiare, si deve parlare con altri, si devono usare gli organi di senso. In parole povere, la conoscenza c'è nella vita. Dice poi, se consideriamo le quantità del nostro corpo, la quantità della nostra mente, come il nostro corpo è mente, dunque se consideriamo il pesantore, la sostanza del nostro corpo e la nostra mente, come il nostro corpo è mente, pensiamo che esso sia lontano dalla natura del Dharma. Pensiamo che esso, in parole povere, che questa quantità non sia la realtà, ma questo stesso pensiero è la realtà. Quando tu dici Dio è lì, Dio è là, la realtà è qui, la realtà è là, anche se tu neghi una cosa, mentre stai negando la affermi, perché in realtà la tua natura è quella sempre, di affermatore o di negatore. Difatti dice, se non consideriamo il nostro corpo e mente come una quantità del corpo e della mente, pensiamo che esso non sia la natura del Dharma, ma questo stesso pensiero è la natura del Dharma. Sia il pensiero sia il non pensiero sono entrambi la natura del Dharma. Chi chiama ciò natura sono degli eretici che pensano che così facendo l'acqua cessi di scorrere e gli alberi cessino di fiorire in realtà e di seccarsi, cioè in parole povere. La vita vissuta dice questo, dice l'acqua scorre, gli alberi fioriscono e si seccano, questa è la natura della realtà. E dice poi, le persone stupide pensano che nel mondo della natura del Dharma, nel mondo della natura oggettiva, della natura della norma, nel mondo dell'esistenza, non esiste il fiorire dei fiori e il cadere delle foglie, in parole povere, che nell'aldilà, cosiddetto al di là, che poi l'aldilà è al di qua, comunque, che non esista fiorire dei fiori, in questa spiritualità vagante e un po' stupida, anzi tanto stupida, le persone stupide pensano che il mondo della natura del Dharma non esista, in questo mondo non esista il fiore dei fiori, il cadere delle foglie, in realtà è la vita. Prova a immaginare, dice poi, che meraviglia, dice Dogen, prova a immaginare per un po' di non fare un dubbio altrui, di non farne un dubbio altrui, ma esprimerlo come un tuo dubbio. Non discutere le cose, abbi tu il dubbio che in realtà tutto è conoscibile in quanto esperibile e che ogni cosa che è in quanto è. E dice poi, le persone stupide, ripeto, pensano che nel mondo della natura, del Dharma, dunque nel mondo del sacro, non esiste il fiorire dei fiori e il cadere delle foglie. Invece è proprio il fiorire dei fiori e la caduta delle foglie la realtà. È la vita. Prova a immaginare per un po' di non farne un dubbio altrui, ma vivilo come un tuo dubbio. Altro testo, altro regalo. Cioè, altro testo, altra pagina di questo magnifico testo che è lo Shobo Genzo. Preferisco la traduzione direttamente fatta da Tollini perché ha fatto una traduzione magistrale, insomma, dai, non si scherza. E adesso andiamo a pagina 191 dell'altro testo. Il duale, ecco qua. La grande via dei Buddha è stata trasmessa in modo che essa si propaghi ovunque, senza interruzioni. I meriti dei patriarchi si manifestano ovunque, senza ostacoli. Perciò, talvolta essi realizzano la grande illuminazione, oppure, senza illuminarsi, giungono alla via. Oppure, talvolta, riflettendo sull'illuminazione, si divertono con essa, o infine, dimenticandosi dell'illuminazione, agiscono a piacimento. Questi sono i modi di essere normali dei Buddha e dei patriarchi. Vi sono le 12 ore, cioè tutto il tempo, in cui si ha e si usa la grande illuminazione, si attua la grande illuminazione. Di nuovo, Dio è la realtà, l'illuminazione è la realtà. L'uomo ha la dignità, ha la possibilità. L'uomo che rinuncia è semplicemente un suicida. In realtà, l'uomo che viva normalmente è con Dio. Dice poi, i Buddha e i patriarchi sulla base della grande illuminazione sicuramente si sforzano al massimo sulla via e praticano in questo modo realizzandosi. Ma i Buddha e i patriarchi non si esauriscono nell'identificazione con la grande illuminazione e d'altra parte l'intera grande illuminazione non si esaurisce nei Buddha e nei patriarchi. I Buddha e i patriarchi balzano oltre il limite della grande illuminazione e la grande illuminazione è qualcosa che va oltre, superando il Buddha e i patriarchi. Ci sta dicendo, in parole povere, che la nostra vita è la scala di Giacobbe, è una continua presenza di bellezza e non c'è ferma, non si ferma. Se l'amore si fermasse, non sarebbe amore. Se l'amore consegue qualche cosa, non è amore. Perché l'amore è vita e la vita non può avere un fermo, non può avere una realizzazione, una concretezza, un oggetto. No, tutte balle. In realtà, la bellezza è un continuo progress, è un continuo muoversi, è un continuo evolversi, è una continua poesia. La poesia, se diventa a quattro scritte di un povero cretino, magari anche sottoscritto, diventa un oggetto finito. In realtà, che cos'è della bellezza della poesia? La poesia è l'atto puro, è l'amore, che dà la possibilità di aprire le ali, ovvero che dà la possibilità di scoprire che le ali sono già aperte, direi. Dice poi, sempre in questo nuovo testo, le potenzialità umane sono di vario genere. Intanto c'è la conoscenza innata, che abbiamo dalla nascita e si attua in tutto. Cioè, in tutte le fasi della nostra esistenza ci fa comprendere le cose, questa conoscenza innata. Poi c'è la conoscenza acquisita, che permette di elevare noi stessi al massimo apprendendo. Cioè, l'esistenza più profonda dell'apprendimento viene a far parte del nostro essere fisico, si impara, insomma, no? E diventa il nostro modo d'essere. Quindi c'è 3, la conoscenza di coloro che conoscono il Buddha, e questa non è né la conoscenza innata, né una conoscenza acquisita. Essa è tale per cui, dopo aver superato le limitazioni di sé e di altro, il mondo dicotomico, la dialettica, la chiacchiera, essa è tale per cui, dopo aver superato le limitazioni di sé e di altro, non essendoci più limiti, non si ha più a che fare né con la autocon- non si ha più a che fare né con la autoconoscenza né con la conoscenza acquisita. Infine, quarta, c'è la conoscenza di coloro che conoscono senza bisogno di un maestro. Essi non si basano sulla conoscenza del bene, non si basano sui testi, non si basano sull'essere, non sui fenomeni, senza bisogno di radicali cambiamenti di sé per risvegliarsi, senza bisogno di avere a che fare con altre persone, purtuttavia sono decisi ed elevati. Tra le quattro saggezze appena viste, non ce n'è una migliore delle altre, mentre le altre sono peggiori. Tutte queste saggezze realizzano la loro virtù. Stando così le cose, si deve apprendere il fatto che non esistono esseri animati o inanimati che non abbiano la conoscenza innata, è la tua natura. Se c'è la conoscenza innata, allora c'è l'illuminazione innata, cioè la ricerca della verità innata, che è la pratica innata. L'uomo ha bisogno di Dio, detta alla femminina, come diceva Beltrame. In realtà, la conoscenza è l'anima. Quindi, i Buddha e i patriarchi, che sono coloro che guidano gli uomini verso la salvazione, sono definiti persone con l'illuminazione innata. E così, perché trascorrono la vita attuando l'illuminazione, la loro è una illuminazione innata che ha approfondito pienamente la grande illuminazione. E così, grazie alla loro capacità di far propria l'illuminazione, perciò prendono i tre mondi e ne fanno la grande illuminazione. Prendono la multiforme realtà di questo mondo e ne fanno la grande illuminazione. Prendono i Buddha e i patriarchi e ne fanno la grande illuminazione. Prendono gli aforismi e ne fanno la grande illuminazione. Tutti costoro, attraverso la grande illuminazione, hanno realizzato la grande illuminazione, il preciso momento della quiddità, che è il momento presente. Ti sta dicendo, se perdi una cosa, perdi il presente. O Dio, liberami da Dio. E risiamo da capo. Il presente vuol dire la meraviglia, la felicità assoluta senza oggetto. E scoppiare, spaccarti l'anima. E questa è la bellezza. Dice poi. Eccola qua. Le cosiddette persone illuminate non sono illuminate fin dall'inizio, né hanno accumulato la grande illuminazione cercandola al di fuori. Inoltre, la grande illuminazione riguarda un luogo pubblico, cioè riguarda tutti. La grande illuminazione riguarda tutti. E non è una cosa che si incontri in vecchiaia, alla fine della vita. D'altra parte, non è sicuramente neppure qualcosa che si possa ottenere usando su se stessi la forza. D'altra parte, non è sicuramente neppure qualcosa che si possa ottenere usando su se stessi la forza. Non perdersi nello smarrimento non è la grande illuminazione. Guarda che questa riga è una bomba. Non perdersi nello smarrimento non è la grande illuminazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che la grande illuminazione è perdersi nello smarrimento. Vuol dire che ti salta in aria qualsiasi logica tua, qualsiasi tua credenza, supponenza, presunzione stupida di conoscere e di sapere. Tu non conosci e ignorando che vivi, no, summa scientia nihil scire, no, Cusano. Cioè, la somma scienza è saper nulla, ma saper nulla non perché non sai, ma perché non te ne importa un benemerito di sapere. Semplicemente. Se hai raggiunto, se vivi una determinata dimensione, che non è detto che tu l'abbia raggiunta, perché vivere non è detto che voglia dire raggiungere. E se uno raggiunge qualcosa, ce l'ha nel gnao di nuovo, perché ha di nuovo creato un oggetto. In realtà la meraviglia non è un oggetto, la meraviglia è il vivere, è immo, è qualcosa così com'è. La meraviglia è adesso, è vivere, essere, imparare la felicità, imparare l'essenzialità, imparare a non farci prendere per il da chi dice che ti salvi dopo morto. È una coglionata mortale. In realtà, sei salvo se in ogni minuto, se in ogni minuto ringrazi, e in ogni minuto ti apri, in ogni minuto capisci che l'universale sei tu. Una Upanishad, la Brahmanika Upanishad, diceva, colui che pensa che il Dio, che il Brahman sia altro da lui, per gli dèi costui è una bestia. Himusutra. Non perdersi nello smarrimento non è la grande illuminazione. Quindi devi perderti nello smarrimento. Per favorire la grande illuminazione non è necessario fingere di diventare una persona che prima si smarrisce. Proprio come la persona della grande illuminazione diventa illuminata, così le persone della grande illuminazione diventano illuminate. Appartieni a una dimensione che hai dentro, che è viva, che tu stai faticando come un deficiente per tenere sotto i tuoi piedi, il piede sul collo. La bellezza è la realtà, dice poi. Così che, come vi sono persone della grande illuminazione, vi sono anche i Buddha della grande illuminazione. Vi è la terra, l'acqua, il vento e il cielo della grande illuminazione. E vi sono i templi buddisti e le lanterne di pietra della grande illuminazione. Ti sta dicendo, la grande illuminazione in realtà è la terra, l'acqua, il vento e il cielo. Noi abbiamo costruito un'acqua, una terra e un cielo di gomma, finti, una parodia, una presa per il fondello di Dio. No. Si sappia che vi è una grande illuminazione che rende sempre più vicino e intimo lo smarrimento. Se cercate coloro che sono tornati allo smarrimento, dopo averli trovati e afferrati, vi rendete conto di aver trovato delle persone illuminate. Bisogna accertare per bene se l'io di questo momento è smarrito oppure se è illuminato. Coloro che fanno questo sono persone che incontrano i Buddha e i patriarchi, cioè in parole povere, lo smarrimento è la chiave di volta per comprendere, perché rinunci, ti fai bambino, rinunci alla tua logica, a tutti gli strumenti cognitivi, a tutte le quintalate di palle che ti hanno insegnato per dirti che ti salverai dopo morte. È la grande contrapposizione tra la religione e la mistica. Oh, state bene, evviva, ciao, state bene.